Salve a tutti, sono Adriano Scianca, bentornati nella rubrica quotidiana del Primato Nazionale che su Radio Bandiera Nera fa il punto sulle principali notizie del giorno. Staremo insieme per un'ora e non si può ovviamente non partire dalle polemiche politiche sul MES, che sicuramente tutti voi avrete seguito. E se avete degli amici o dei contatti sui social grillini, avrete visto che già ieri in giornata era montata una grande polemica contro le falsità di Salvini, le falsità della Meloni, le falsità dell'opposizione sull'adozione del MES all'Eurogruppo. E non è vero, non è stato firmato niente, avete visto sicuramente girare queste cose su internet. Temi che poi sono stati ripresi ieri sera dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte, in cui ha accusato duramente l'opposizione di dire falsità sul MES, e quindi questa è la linea che sembra essere dominante sia nel governo, o quantomeno nella figura del Presidente del Consiglio, sia nell'azionista di maggioranza del governo, che è il Movimento 5 Stelle. Come stanno le cose? Cosa è stato deciso sul MES? Cosa non è stato deciso? Hanno ragione i grillini a dire che è tutta una bufala questa del MES? In realtà nel senso che hanno ovviamente ragione su un punto, diciamo, burocratico, su un... diciamo se la mettono un po' come pare a loro, e quindi giustificano quello che a tutti gli effetti è una resa incondizionata. Allora andiamo per gradi. All'Eurogruppo, che è la riunione dei ministri delle finanze europee, è stato dopo 3 o 4 giorni di riunioni interminabili, è stato alla fine stilato un documento in cui ci si impegna a fornire gli aiuti europei per l'emergenza coronavirus. Qual è lo strumento per fornire questi aiuti europei? È il MES. MES che non viene inventato ovviamente nella riunione di giovedì sera, MES che è già in vigore mi sembra dal 2012, che è questo fondo salva stati famoso, anche se fondo salva stati è ovviamente una definizione abbastanza discutibile in qualche modo. E quindi da una parte si può dire che non c'è una grande novità effettiva, ma in realtà il punto è proprio questo, ovvero la novità era quello che tutti ci si attendevano, perché l'economia italiana, europea, globale potremmo dire, va incontro ad una crisi devastante per l'emergenza coronavirus, fabbriche chiuse, attività produttive che si fermano, persone che restano a casa, consumi al palo, e quindi è evidente che serviva una manovra forte, una decisione forte dell'Europa per in qualche modo far fronte a questa crisi di cui già si vedono i primi effetti, ma che nei prossimi mesi si annuncia devastante. Le principali banche centrali europee, dalla Fed americana alla Banca d'Inghilterra, ma sta avvenendo più o meno in tutto il mondo, stanno immettendo potentemente liquidità nel sistema, stanno varando super manovre da miliardi e miliardi di euro o di dollari, nel caso ovviamente degli Stati Uniti. L'Europa fino adesso è stata al palo senza sapere di preciso cosa fare, e ovviamente bloccata dalla sua super burocrazia, dai suoi cavilli e cavilletti, e alla fine ha deciso di non decidere sostanzialmente, cioè ha deciso di lasciare intatto la struttura che già c'era, che era prevista per i casi di emergenza, che è per l'appunto il Fondo Salva Stati. Ora, questa non è ancora una... diciamo l'Eurogruppo è una riunione preventiva rispetto al Consiglio d'Europa, che poi dovrà prendere effettivamente le decisioni vere, e comunque è vero, come dicono i grillini, che l'Italia non ha richiesto il MES, ma non era di questo che si discuteva, quindi come dire, hanno ragione perché pongono la questione come pare a loro sostanzialmente. Non si discuteva chi dovesse avere accesso al MES, all'Eurogruppo, si discuteva di trovare degli strumenti alternativi al MES per aiutare le economie nazionali, e questo non è stato fatto. Ora, qual era la posizione dell'Italia? È abbastanza complicato, perché poi in realtà l'Italia non aveva una vera e propria posizione, aveva una sorta di compromesso innanzitutto interno tra PD e 5 Stelle, aveva una serie di non detti, aveva una serie di furbate, di in qualche modo di raggiri, di posizioni dette a mezza bocca. Sostanzialmente a un certo punto, prima il governo con Conte e Gualtieri sembrava decisissimo a chiedere il MES, poi a un certo punto hanno avuto questa alzata di ingegno di battere i pugni sul tavolo, dare 10 giorni di tempo all'Europa, altrimenti facciamo da soli, quindi un atteggiamento molto volitivo, molto, molto assertorio. Dei giorni sono passati 14, ovviamente non è successo nulla, e quindi era un po' cambiata l'aria, forse anche per le spinte dei grillini, che in qualche modo hanno a volte la necessità di salvare quantomeno la faccia di forza antisistema, mentre il PD ovviamente era per il MES tutta la vita. Quindi alla fine sembrava che la linea italiana fosse sì agli euro bond o corona bond, come sono stati soprannominati in questo periodo, no al MES, con però una postilla, perché poi di fatto la posizione dell'Italia non è mai così netta. La postilla era la seguente, ovvero che tutto sommato si era disposti ad accettare il famoso MES light, un MES senza condizionalità. Che cosa significa? Significa accedere a un prestito da parte del MES, però senza le condizioni molto rigide che regolano i prestiti del MES, quindi con le maglie un po' più larghe, perché sappiamo benissimo come funziona il fondo salva stati: ti dà dei soldi a chi è in difficoltà, però ti dice tu sei in difficoltà perché hai speso male, allora io ti do i soldi ma controllo che tu invece li spenda bene questi soldi e soprattutto che tu metta in regola, metta in ordine la tua economia affinché un domani non debba avere nuovamente accesso al MES, il che detto invece in termini reali significa ti do i soldi ma ti commissario l'economia, ti commissario la politica, da oggi in poi decide la troica, non decidi più tu, e quindi tagli alla spesa pubblica come se non ci fosse un domani, tagli alla sanità, tagli alle pensioni, tagli a tutto quanto per rimettere i conti in ordine. Questo è sostanzialmente il MES regolare. L'Italia si era appigliata a questa fantomatica idea del MES senza condizionalità, cioè ci prendiamo i soldi e non rendiamo conto a nessuno, che ovviamente siccome gli altri paesi europei non vengono dalla montagna del sapone, non è mai stata sul tavolo sostanzialmente. Sta di fatto che cosa è uscito dalla riunione dell'Eurogruppo? È uscito il ribaltamento esatto della posizione del governo, ovvero no agli eurobond, che non compaiono mai in tutto il documento che è stato stilato alla fine della riunione, sì al MES con le condizionalità che sono previste dai trattati. Quindi tutto normale. Ci sono un paio di postille che hanno permesso al governo di gridare vittoria lo stesso, ma è chiaramente una strategia assolutamente propagandistica. Queste postille sono l'assenza di condizionalità ma soltanto per gli aiuti indirizzati alle spese sanitarie, ma ovviamente non era per comprare le mascherine o i cerotti o i termometri o i ventilatori polmonari che serviva che servivano i soldi europei, ovviamente servivano per rimettere in moto l'economia. Tutta la polemica sulle mascherine non è che dipendeva dal fatto che noi non avessimo i soldi per comprarle, non era questa la questione sul tavolo. Quindi l'Eurogruppo molto umanamente ha deciso che magari, ecco, per le spese sanitarie non ti faranno troppe storie, per tutto il resto sì, quindi per i soldi, per mandare avanti l'economia ordinaria sì, assolutamente sì, ci sono le condizionalità e quindi è tutto rimasto invariato. Quindi questo è quanto. All'ombra di questa situazione ci sono ovviamente un po' di scontri. Intanto abbiamo visto ieri Conte che doveva parlare in realtà il giorno prima, alle 20. È saltata la conferenza stampa, doveva parlare il giorno dopo alle 12, alle 14, poi alle 17, poi è slittata fino a che ha parlato alle 19.30. Quindi una serie di slittamenti che già fanno capire che c'è stato un confronto molto serrato all'interno del governo. Sono uscite varie indiscrezioni su questo confronto, Sembra che il PD abbia battuto i pugni sul tavolo del governo per dire che non si può seguire la linea dei grillini, ammesso nel concesso che esista una linea dei grillini, e quindi c'è stata molta tensione interna al governo su cosa dire. Peraltro abbiamo visto anche un Conte che in genere ha questa espressione molto piaciona, no? Questo atteggiamento sicuro di sé, così imperturbabile, tranquillo, così da vacanziero che va a rimorchiare sulla Riviera Romagnola. Invece abbiamo visto ieri molto stanco, si è anche impappinato un paio di volte, quindi è evidente che veniva da ore e ore di riunione e di confronto anche molto, molto serrato. Che cosa ha detto Conte ieri? Ha fatto il solito punto sullo stato dell'epidemia, ha detto che dobbiamo restare a casa, ancora questo tipo di comunicazione così un po' paternalistica sulla necessità di restare a casa, una nuova proroga delle restrizioni sempre per 15 giorni in 15 giorni, perché ovviamente non ci si azzarda a fare delle previsioni più a lungo raggio. E poi ha fatto il punto su la riunione dell'Eurogruppo, dicendo che Gualtieri ha fatto un grande lavoro, anche se poi di fatto non ha portato a casa niente, ha portato a casa un pugno di mosche, quindi non si capisce quale sia questo grande lavoro. E ha detto che in realtà ci sono spazi ancora per gli Eurobond. Quali sono questi spazi? È l'altra postilla a cui ho accennato prima, a cui si attacca il governo, che è quella degli eventuali strumenti innovativi. Cioè nel documento uscito dall'Eurogruppo non si parla mai di Eurobond, si parla di eventuali strumenti innovativi da trovare, però attenzione, sempre nell'ambito e compatibilmente con i trattati. E quindi è evidente che questi strumenti innovativi non potranno essere più innovativi di tanto, e quindi lo stesso ministro delle finanze olandese, che è stato il falco della situazione, ma quello più intransigente nei confronti anche dell'Italia, ha detto, cioè sì, è un documento lasciato deliberatamente vago per lasciare una speranza a chi pensa agli Eurobond, cioè, però dobbiamo essere onesti, gli Eurobond non ci saranno mai, quindi è chiaramente un contentino che è stato fatto al governo italiano, più che altro una palla alzata a Conte affinché potesse schiacciarla dal punto di vista propagandistico e quindi potesse tornare a casa dopo una sconfitta clamorosa per dirci che aveva quantomeno pareggiato. In realtà ovviamente non è così. Abbiamo detto dei grillini che hanno montato una polemica clamorosa su questa cosa, con delle slide che giravano sui social, su Salvini che mente, la Meloni che mente, che non è stato firmato il MES. Abbiamo detto che il MES non è stato firmato perché non era quello di cui si discuteva all'Eurogruppo. Però c'è un'agenzia del 6 aprile, e quindi dei giorni in cui si stava ancora trattando all'Eurogruppo, che vi voglio leggere perché ci spiega bene qual era la posizione dei grillini alla vigilia. E dice questo, ed è firmata, attenzione, questo è un comunicato che è firmato, adesso ve lo dico, dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, eccolo, dai deputati delle commissioni Finanze e Bilancio del Movimento 5 Stelle, quindi insomma un comunicato importante, perché sono tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle che si occupano esattamente di questo tipo di cose. E dicevano che la riunione dell'Eurogruppo di domani, quindi era proprio redatto alla vigilia dell'inizio dei lavori dell'Eurogruppo, è un appuntamento importante per l'Europa. Ci aspettiamo che si giunga ad elaborare una risposta coordinata che sia all'altezza della sfida che abbiamo di fronte. Abbiamo bisogno di interventi sostanziali, non di strumenti inadeguati e dannosi. Per questo il MES non può essere lo strumento adatto e deve essere archiviato. Non è pensabile ricorrere a questo strumento in nessun caso. L'ipotesi di eliminazione delle cosiddette condizionalità richiederebbe una riforma del trattato del MES, impraticabile in tempi brevi. Inoltre, l'ammontare delle risorse attivabili con questo strumento non sono minimamente adeguati, a parte anche la forma mi sembra abbastanza improbabile, alla portata degli interventi di cui c'è urgente bisogno. Bla 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 bla. Ci troviamo di fronte a una crisi globale dovuta a una gravissima epidemia, uno shock simmetrico che investe tutti i paesi. Il presidente Conte ha indicato la strada e il governo italiano, pienamente sostenuto dalla maggioranza, è pronto a fare la propria parte in questa battaglia che ci vede tutti impegnati sullo stesso fronte. Bisogna garantire liquidità alle imprese europee e massimo sostegno all'azione dei governi. L'Italia ha delegato la propria politica monetaria e scelto di coordinare la propria politica fiscale a livello comunitario, non per privarsi di strumenti di intervento, ma perché ha riposto fiducia nella capacità di fronteggiare le sfide globali in misura ancora più forte da parte dell'Europa. Come paese membro e fondatore ci aspettiamo che questa fiducia non venga tradita. Allora, il Movimento 5 Stelle alla vigilia dei lavori dell'Eurogruppo diceva questo, diceva il MES non è lo strumento adatto, deve essere archiviato. E quindi quando poi esce il documento dell'Eurogruppo in cui si dice il MES è l'unico strumento che noi abbiamo per aiutare gli stati, è davvero difficile non considerarla una sconfitta del Movimento 5 Stelle, e ci vuole la loro faccia tosta. Sappiamo che loro negano anche di fronte all'evidenza, però ci vuole veramente una faccia tosta incredibile per dire che il governo e in particolar modo la linea del Movimento 5 Stelle non sia stata sconfessata in toto. È evidente che poi ci si può attaccare a un cavillo o a un'interpretazione capziosa degli eventi, quindi dato che l'Italia non ha richiesto il MES, ma perché non era quello il momento in cui lo richiedesse, si può dire che il MES non esiste, ma in realtà l'Eurogruppo ha detto una cosa molto chiara, cioè l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione è il MES. D'altra parte Conte ha detto che l'Italia non ne farà comunque uso perché non ne ha bisogno, ma se non ne ha bisogno, se non ha bisogno di aiuti l'Italia, quindi di cosa stavamo parlando? E qual era questa grande mano che ci aspettavamo dall'Europa se non abbiamo bisogno di aiuti? Quindi mi sembra una cosa abbastanza improponibile a ogni livello. Comunque magari ne torniamo a parlare subito dopo la pausa musicale. Allora, eccoci tornati. Torniamo sempre a parlare della conferenza stampa di Conte di ieri sera. Questa conferenza stampa che abbiamo detto arriva dopo numerosi rinvii, con un Conte stravolto dalle riunioni delle ore precedenti, dalle liti con il PD, eccetera, in cui fa alcune cose, e tra cui una cosa abbastanza irrituale, che è polemizzare con l'opposizione. Ora, che la maggioranza e il governo polemizzino con l'opposizione è normale. Che lo facciano con una conferenza stampa di fatto quasi a reti unificate, sostanzialmente, perché tutti ovviamente hanno seguito questa comunicazione nel pieno dell'emergenza coronavirus, con tutti i telegiornali sintonizzati su questa cosa, è abbastanza inquietante, nel senso che è una comunicazione istituzionale prestata a un uso di parte. Tant'è che anche Enrico Mentana, che sicuramente non è accusabile di essere di simpatie sovraniste, ha detto: però questo è un po' troppo, se l'avessimo saputo non avremmo mandato in onda il servizio, il che è abbastanza pesante, insomma, perché non mandare in onda la comunicazione del Presidente del Consiglio sarebbe stata una scelta molto pesante. Quindi questo ci dice di quanto è stato irrituale e irrispettoso l'accenno, la polemica di Giuseppe Conte alle opposizioni. Che cosa ha detto Conte alle opposizioni? Ha detto che sostanzialmente mentono. Ha detto, allora, ha fatto un preambolo abbastanza ipocrita, dicendo: si sta discutendo molto di MES, che bello il dibattito, è molto importante. Dibattito che poi però in realtà in aula ha sempre abbastanza sfuggito. In realtà il dibattito sul MES è stato sempre abbastanza obliquo, perché è stato fatto di detti e non detti. Non abbiamo ancora firmato, però non possiamo più tornare indietro, quindi non c'è stata mai una comunicazione schietta, precisa, trasparente, dicendo: allora, c'è questo strumento, noi vogliamo riformarlo, perché vi ricordate che prima del coronavirus, nei mesi precedenti, si parlava anche della riforma del MES, quindi di cambiarlo e, secondo molti, di peggiorarlo sostanzialmente. Però anche allora c'è stata una comunicazione abbastanza improbabile di questo governo, perché da una parte, quando si diceva il governo ha già detto sì alla riforma del MES, si rispondeva: no, no, ma no, è una falsità, perché la discussione è ancora in corso. Allora si diceva: bene, allora dite no. Diciamo: no, ma ormai non è più possibile tornare indietro. E quindi una serie anche qui di meccanismi abbastanza improbabili. Quindi, dicevamo, Conte ha accusato l'opposizione di dire falsità sul MES. Ha detto: sono contento che ci sia un dibattito, però il dibattito non deve basarsi sulle menzogne, e Salvini, la Meloni, le ha proprio citate, dicono delle menzogne. E queste menzogne si basano appunto sul fatto che il MES non sarebbe stato richiesto, non sarà mai richiesto dall'Italia, ha detto Conte, che poi ha fatto anche un accenno al fatto che la versione originaria, insomma, quando è stato adottato inizialmente il MES, cioè io non c'ero, c'erano loro al governo. In realtà di MES si inizia a parlare, c'è un decreto legge ai tempi del governo Berlusconi, viene poi di fatto ratificato in modo definitivo sotto il governo Monti, con l'opposizione della Lega. La Meloni quel giorno non era in aula. La polemica in realtà abbastanza squallida, nel senso che poi, peraltro, sappiamo benissimo che il centrodestra italiano non è affatto esente da critiche su questo, come su tante altre cose. Sicuramente in passato, su alcuni passaggi, anche rispetto all'Unione Europea, non c'è, il centrodestra non è stato sempre presente, sempre vigile, sempre attento su queste cose. Detto questo, è evidente che sono anche cambiate in qualche modo i parametri, è cambiato anche il contesto, quindi non ci può stare. Però mettiamo che ci può stare che in una situazione normale qualcuno dia l'ok al MES, pensando che tanto non ci servirà mai. Non comprendere che comunque con il coronavirus è cambiato il contesto e serviva tutt'altra politica. Invece un tutt'altro paio di maniche, in qualche modo. Come dicevo prima, è stato anche un po' criticato questa modalità di comunicazione di Conte, e delle istituzioni in generale italiane rispetto al coronavirus, piuttosto paternalistico, ovvero una comunicazione che regredisce i cittadini italiani al rango di bimbetti, in qualche modo, a cui bisogna dire sostanzialmente due cose: A, lavatevi le mani; B, non uscite di casa. È abbastanza frustrante che insomma si debba andare avanti con questo tipo di comunicazione. Peraltro è anche, insomma, al di là della polemica politica, questa situazione di quarantena è veramente in qualche modo infantilizzante, in qualche modo, perché queste ore intere a casa, insomma, io parlo ovviamente per chi ha la fortuna di stare in quarantena ma senza avere problemi sanitari forti, perché poi, se no, in quel caso, se uno sta male o se uno ha parenti che stanno male, ovviamente ha, in questi meccanismi sociologici lasciano il tempo che trovano. Però per la maggior parte degli italiani che stanno a casa semplicemente in buona salute, attendono che passi la quarantena, è una situazione infantilizzante, perché ci sono giornate intere di noia. La noia è un sentimento tipicamente infantile, che poi uno cresce a un lavoro, ha delle relazioni sociali e quindi non, di fatto non si annoia più. Ore intere passate davanti alla televisione. Chi ha dei bambini poi a maggior ragione deve farli svagare, quindi ore intere di giochi infantili con i bambini. E poi una comunicazione dall'alto che ci dice sostanzialmente queste due cose: lavatevi le mani e non potete uscire di casa, che sono delle raccomandazioni che ci venivano fatte per l'appunto quando eravamo bambini, quando c'era qualcuno che pensava al posto nostro e ci diceva queste cose senza anche darci troppe spiegazioni. È così e basta. La comunicazione del governo italiano sin dall'inizio si è basata su questo tipo di messaggi, in qualche modo. Soprattutto si è evitato e si continua a evitare tuttora una comunicazione franca, anche dura se vogliamo, che in qualche modo ci desse la medicina amara tutta insieme, detto in modo molto chiaro. Quindi si sono sempre fatte delle ordinanze 15 giorni per 15 giorni, perché ovviamente fare un'ordinanza in cui si dicesse per 2 mesi non potete uscire di casa era ritenuta in qualche modo forse eccessiva dal punto di vista della comunicazione. Però sarebbe stato anche bello in realtà che delle persone adulte, che dei cittadini adulti con tutti i diritti civili del caso, apprendessero le loro restrizioni tutte insieme. Invece c'è stato questo stillicidio continuo, un pezzettino di libertà alla volta. Ci è stato tolto magari giustamente, per carità, però insomma sarebbe, io quantomeno avrei preferito una comunicazione di tipo diverso, che in qualche modo non trattasse gli italiani come ragazzini a cui bisogna nascondere la verità nel suo complesso e dare le medicine amare un po' per volta, ma una comunicazione franca sarebbe stata sicuramente preferibile. Comunque, ecco, diciamola tutta. C'è stata un'altra, sempre tornando invece alla comunicazione di Conte di ieri, c'è stata un'altra notizia che ha dato Conte, in realtà già anticipata da alcune indiscrezioni arrivate durante la giornata, che era quella del capo della task force per la ricostruzione economica post-coronavirus, che è Vittorio Colao. Ne parla oggi anche il primato nazionale stesso, che ricostruisce così la vita di questo personaggio, nato a Brescia nel 1961. Il primo campanello d'allarme, scrive il primato, nasce in relazione ai suoi studi. Vittorio Colao è infatti un prodotto dell'Università Bocconi, e siamo un po' abituati, diciamo, ultimamente alle gesta dei bocconiani, i cui esponenti hanno già potuto offrire i propri servizi allo Stato italiano con risultati apprezzabili. Mario Monti in primis, scrive il primato. Segue curriculum da uomo forte della finanza internazionale, Morgan Stanley a Londra, poi la società di consulenza McKinsey e dal 1996 un'intera carriera nel settore delle telecomunicazioni. Primo direttore generale di Omnitel, eccetera, eccetera. Una parentesi nel gruppo RCS. Attualmente è consulente del fondo di investimento General Atlantic. Vittorio Colao è sostanzialmente la persona che deve guidare la famosa fase 2, cioè la fase in cui piano piano qualche restrizione, almeno dal punto di vista delle attività produttive, verrà eliminata, contestualmente a un calo consistente dei contagi, e E quindi questo è quanto. Il primato ci spiega che si tratta di un uomo del Quirinale. Non è infatti la prima volta che il nome di Vittorio Colao viene accostato alle vicissitudini del governo. Già nel 2018 era stato dato per papabile ministro, sponsorizzato niente meno da Sergio Mattarella, alle prese all'epoca con le incertezze sulla formazione del nuovo esecutivo. Parliamo insomma di un uomo del Quirinale. La presidenza della Repubblica è sempre più che attenta quando si tratta di nomine chiave. Al di là degli appoggi più o meno altolocati, in quale senso si muoverà la task force sotto la guida dell'ex dirigente? È forse ancora presto per dirlo, dice sempre il primato, ma le convinzioni di Colao sullo stato dell'economia sono abbastanza chiare da tempo. Le aveva messe nere su bianco nel corso di un'intervista del 2015 alla Repubblica. Abbiamo ancora alcune cose che storicamente non sono molto efficienti, come la pubblica amministrazione e la lentezza sulle privatizzazioni. Quindi un privatizzatore senza cuore, possiamo dire, sarà la persona che dovrà far ripartire l'Italia nella fase 2, e questo ci dice in che modo avverrà questa ripartenza. Continuiamo a parlarne dopo la pausa musicale. Allora, eccoci tornati. Si parla ovviamente sempre di coronavirus e tutto quanto gli sta intorno. C'è una notizia interessante che leggo anche sul Corriere della Sera. Google e Apple collaborano a una tecnologia di tracciamento dei contatti dei positivi a Covid. Ora, sapete che uno degli aspetti anche della famosa fase 2 e del famoso modello coreano che si vorrebbe importare, io ne ho già parlato nell'ultima trasmissione. Il modello coreano si basa su mascherine per tutti, posti letto per tutti e app per tracciamento dei contagiati. Noi non abbiamo mascherine, non abbiamo posti letto e sulla app c'è ancora grossa crisi e grossa confusione, quindi non si capisce come possiamo importare quel tipo di modello, ammesso che sia quello giusto, ma per fare meglio del modello italiano, insomma, ci vorrebbe comunque poco. Sta di fatto che l'idea di tracciare i contagiati, quantomeno per comunque tenere d'occhio il contagio e far sì che non riparta, o che comunque se riparte possa essere contenuto grazie al tracciamento dei dati e quindi non esplode in modo incontrollato come è successo alla fine di febbraio in Italia, è qualcosa di cui si parla da tempo, ha probabilmente anche una qualche ragione di esistere questo dibattito, resta il fatto che ovviamente quando le grandi multinazionali dell'high tech si buttano su queste cose, grandi multinazionali che ovviamente già da tempo sono chiacchierate per l'uso disinvolto, per così dire, della privacy degli utenti, in qualche modo insomma accendono una lampadina che è bene tenere accesa. Dunque, le case dei due principali sistemi operativi per smartphone, nonché gli unici con più del 99% del mercato, scrive il Corriere della Sera, Apple e Google, hanno annunciato una collaborazione con e qui c'è il virgolettato, con l'obiettivo di rendere possibile l'utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi. Questo vuol dire che, come i due colossi americani annunciano con altrettante note congiunte, lanceranno una soluzione completa che include interfacce di programmazione app e tecnologie a livello di sistema operativo per favorire l'attivazione del tracciamento dei contatti. In sostanza, scrive il Corriere, la base tecnologica utile agli sviluppatori delle applicazioni nazionali per tracciare i contatti dei positivi al virus SARS-CoV-2, che soprattutto nel caso di Bluetooth e di Apple può rivelarsi fondamentale per far funzionare le app. I due colossi sottolineano come siano prioritarie la privacy e la sicurezza degli utenti. Sì, ovviamente ci mancherebbe altro che non evidenziassero questo aspetto. Diciamo che non so voi come la pensate, ma secondo me fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Abbiamo già visto cose abbastanza inquietanti dal punto di vista dell'uso della privacy che fanno questi giganti dell'high tech. Avete visto tutti che se parlate di sedie sdraio con un vostro amico e avete il telefonino acceso, poi la prossima volta che vi connettete a internet troverete la pubblicità delle sedie sdraio. Questo non è che lo dico io perché sono paranoico, ci sono degli studi su queste cose, su come i microfoni dei telefonini in qualche modo intercettino anche le comunicazioni private che ci sono nell'ambiente e le forniscano a chi ne fa un uso appunto commerciale e pubblicitario. Abbiamo visto violazioni di tutti i tipi della privacy e dei dati sensibili degli utenti. Abbiamo visto che quando è scoppiato il caso, anche rispetto a Facebook, rispetto a comunque all'utilizzo dei dati che facevano i siti anche a scopi pubblicitari eccetera, la soluzione che è stata trovata a livello globale è stata che comunque adesso tu quando vai su un sito nuovo ti compare un disclaimer che ti dice che useranno i cookies, che nessuno sa che cosa vuol dire, che tutti quanti clicchiamo sì senza pensarci, e quindi come al solito l'hanno risolta non risolvendo il problema ma facendo sì che sia tu che volontariamente o involontariamente o distrattamente dai il tuo consenso a un certo tipo di uso dei dati sensibili, perché ovviamente chi è che è capace di comprendere appieno la portata di quello che sta cliccando quando vai su un sito e ti compare quel disclaimer sull'utilizzo dei dati. Quindi tutti quanti clicchiamo sì e in qualche modo le multinazionali si sgravano della responsabilità perché sei tu che hai in qualche modo dato il via a questa cosa. Ecco, se in passato è stata risolta così il problema dell'utilizzo della violazione della privacy, figuriamoci cosa può accadere con una situazione del genere in cui con la scusa di fare del bene le multinazionali hanno una prateria davanti a sé dal punto di vista dell'utilizzo dei dati sensibili. Quindi mi sembra la solita situazione in cui è difficile non, da una parte non affidarsi a questi big del settore, ma facendolo però si sa che stai mettendo in qualche modo la testa nella bocca del leone in qualche modo. Ci sono altre cose interessanti anche delle comunicazioni del Viminale, ma ne parliamo magari dopo la prossima pausa musicale.
La notte veglia il fuoco della rappresaglia. La strada tiene il conto, Roma non scorda niente. E marciapiedi su cui passa tutta questa gente. Ha visto baci eterni e poi coltelli fende. E giovani cadere con idea ben fissa a mente. Dai tramonti spezza fiamo sopra il Vittoriano. Lirisse scheggiadenti da Roma Nord a Cinquadraro. Chi non te fa dormire la notte è tornato. Nemico di Roma ha sempre tremato. Se
difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Il solo posto fisso è garantito dall'asfalto. Tra i lupi della notte, i fumi delle doppio matto. Un conto alla rovescia e poi si ricomincia. No pray for Paris, qui non siamo in Francia. Ed oggi splende il sole sugli scudi degli sbirri. Senza catene come tigri danzano i ribelli. E ridono tra i manganelli. Sgombri e sigilli, ma è più torti a brusocelle. Per i miei fratelli, per il tricolore che in finestra l'esquilino sventola. Compra futuro, storia, amore come Nicky Vendola. Sacerdoti di una Roma che oggi vendica. Chi tira dritto nonostante tutto non mendica. Non è questione di capitale o di capitale. Di capitare città di marmo dalle mille scale. Difendi Roma il mantra che ti assale. Col daspo di Gabrielli stanotte dormo uguale.
Difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Sei chiamato, ti ho vissuto e dopo mesi t'ho cercato. Ora che un giorno senza te ti ha lasciato senza fiato. Ricordando già il passato, no, è troppo presto. Per tutte le bevute che ancora mi porto appresso. C'è un bancone che 10 anni che mi impone come vive. Con convoglio, terra e fango e ne ricurgi la bile. Mille volte ho derapato, mezzo storto sull'asfalto. E rum dentro lo stomaco e lei che è senza smalto. Il Tevere ti scruta avanti e indietro da mattina. Da quando con qualche pianto ho aperto gli occhi in Tiberina. Versando questo sangue che ci scorre sulla testa. Bagnando il San Pietrino, ora soggella la promessa. Che brindando tra i fratelli si rafforza su sta via. Ora sul fiume sacro a Roma spinge la pirateria. Il cappio ti fa paura, mi rinneghi e scappi via. Mentre canto tra gli scocchi di una guerra ancora mia.
Difendi Roma,
chiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Allora, eccoci tornati, vi dicevo, ci sono delle comunicazioni del Viminale abbastanza interessanti e Luciana Lamorgese ha in qualche modo lanciato l'allarme su il rischio di tensioni e di focolai estremisti. Ovviamente c'è disagio nel paese, c'è disagio in Italia per la situazione che stiamo vivendo. La principale preoccupazione della politica non è tanto di contenere questo disagio dal punto di vista della prevenzione, quindi far sì che il disagio non ci sia perché non sia alimentato da politiche obiettivamente inique, c'è al contrario l'unica tentazione che c'è è quella poliziesca, ovvero di reprimere il disagio, quindi non di fermarlo con adeguate politiche, di fermarlo prima intendo, quindi di far sì che non nasca. La Lamorgese dice: alla difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall'altro il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali. Ora, non che questo sia necessariamente falso, però per l'appunto non si può gestire un'emergenza in questo modo e poi creare ovviamente del disagio e della rabbia sociale e poi preoccuparsi unicamente di reprimere la rabbia sociale. Non può funzionare così ovviamente. Peraltro questo accenno alla possibilità di infiltrazione delle organizzazioni mafiose è sicuramente vera, perché da sempre le organizzazioni mafiose lucrano sia in senso economico sia in senso politico sul disagio sociale. Smentisce un po' anche le insinuazioni del Welt sul fatto che la mafia starebbe aspettando i fondi UE, perché in realtà la mafia sostanzialmente credo che prosperi sia se arrivano i fondi UE sia se non arrivano, cioè la mafia ha la capacità di prosperare comunque. Se arrivano, perché sappiamo benissimo che, senza ipocrisie, una quota di quei soldi andranno sicuramente a persone e ad ambienti poco puliti. Se non arrivano, per l'appunto, perché con la sua potenza di fuoco, anche assistenzialistica, tra virgolette, la mafia si sostituisce allo Stato in alcune zone del paese in cui, peraltro, lo Stato forse non è mai arrivato pienamente. Quindi c'è una situazione, insomma, che potrebbe diventare decisamente poco simpatica da qui a qualche mese, insomma. E per il resto siamo sempre lì, abbiamo visto che la curva del contagio sta comunque piano piano dando segni di miglioramento. Non c'è, devo essere sincero, la caduta in picchiata che magari tutti noi ci aspettavamo già da qualche giorno, dei contagiati, dei morti, di tutta la situazione. Forse eravamo semplicemente ottimisti noi quando ce l'aspettavamo, forse non funziona così, aspettiamo e vediamo. C'è un dispiegamento di ordine pubblico e di polizia per questo ponte, no il ponte, per queste feste pasquali, che saranno delle feste ovviamente in clausura, feste da reclusi. Le giornate sono molto belle, ovviamente la tentazione di farsi la gita fuori porta, di andare alla casa al mare, di andare al parco con i familiari a fare un pranzo a Pasqua, a Pasquetta, è sempre ovviamente una tentazione sempre presente, ma è giusto comunque continuare a rispettare le regole, anche se regole gestite e comunicate nel modo che abbiamo detto sopra. E in ogni caso le autorità, sia nazionali che cittadine, promettono un controllo capillare draconiano rispetto a chi avesse la tentazione di trasgredire, e quindi niente, ci aspetta una Pasqua in quarantena, ecco, in qualche modo. E niente, direi di lanciare l'ultima pausa musicale e poi torniamo e facciamo un punto sulle ultime notizie.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Allora, eccoci tornati. Allora, dicevamo dei dati del contagio che scendono, non con la velocità che tutti ci aspetteremmo, ma comunque scendono. I dati di ieri ci parlano di... ci dicono che sono stati superati i 30.000 guariti, scendono ancora i ricoverati, ci sono stati ancora purtroppo 570 morti. Peraltro credo che il dato dei morti sia indicativo, ma sempre fino a un certo punto, perché poi non... Mentre il contagio segue un protocollo, diciamo, che è più o meno sempre lo stesso. Sappiamo che ci sono dei giorni di incubazione, dei giorni in cui si manifestano i primi sintomi, poi l'eventuale aggravamento avviene sempre più o meno in un certo periodo. Il momento in cui un corpo non ce la fa più e smette di resistere e viene sopraffatto dalla malattia non è che sia sempre, ovviamente credo che vari da persona a persona, quindi non so quanto sia attendibile. 570 morti sono tantissimi in un giorno, però insomma è uno dei dati più bassi che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Eravamo abituati a a migliaia e migliaia di morti al giorno, quindi in qualche modo una luce in fondo al tunnel si vede, anche se il tunnel sembra ancora purtroppo molto lungo. I guariti, come ho detto, superano quota 30.000, sono 30.455. Ieri sono state dimesse intorno alle 2.000 persone, che è un dato in linea con quello degli ultimi tre giorni. Diventa anche sistematica la liberazione di posti letto in terapia intensiva, che è stato una delle criticità maggiori, soprattutto all'inizio di questa emergenza. Vi ricorderete, la criticità peggiore era che in terapia intensiva, dove i posti letto in Italia, per tutta una serie di ragioni molto lunghe da spiegare, sono diminuiti molto nel corso degli anni, ecco, non c'erano più posti in terapia intensiva, non si sapeva dove curare le persone che si aggravavano, e questa è stata una delle criticità maggiori, tipicamente italiana, vorrei dire, di questa emergenza. Adesso, insomma, sembra che se ne liberino 100 posti in terapia intensiva al giorno in tutta Italia. Ieri ne sono usciti dalla prognosi riservata in 108, il numero più alto fino ad oggi. E sono 571 in una settimana. È da 7 giorni che è in calo la pressione sugli ospedali, ha sottolineato Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Continua a scendere del quarto giorno anche il numero dei ricoverati con sintomi, meno 157, quindi i dati migliorano, e questo è positivo. Se ci fosse a un certo punto un'accelerazione, sarebbe ovviamente ben un'ottima cosa. C'è stato ieri una giornata record per i tamponi fatti, sono stati fatti 53.495, portando il totale a oltre 900.000. I positivi totali sono saliti di 3.951, comunque 253 in meno rispetto al giorno precedente, portando la quota di positivi certificati a sfiorare i 150.000, per la precisione 147.577. Torniamo a scendere sotto l'aliquota scalino del 3%, la crescita dei positivi totali oggi è stata al 2,8%, oggi nel senso di ieri in realtà, del 2,8%, cioè come due giorni fa, come lunedì scorso. Diciamo che questo bombardamento di numeri è abbastanza, ormai ci lascia un po' disorientati, perché non riusciamo magari più a seguirlo bene, a ricordarci come stavano le cose il giorno prima o due giorni fa, però insomma, ecco, dicevo, i numeri stanno migliorando e questo è un bene. Continuiamo ad avere numerose ricerche che ci dicono che questi numeri valgono, a parte quelli della terapia intensiva e dei morti, che sono abbastanza oggettivi. Per il resto il numero dei contagiati lascia il tempo che trova, perché sappiamo che il numero reale dei contagiati è il doppio, il quadruplo, 10 volte tanto di quello ufficiale. Però insomma, speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel, e speriamo anche di uscire dal tunnel finalmente. Dopodiché entreremo in un altro tunnel, che è quello della ricostruzione, cioè della privatizzazione, come abbiamo visto prima dalle parole di Colao, che sarà il tunnel forse del MES, che sarà il tunnel forse della Troica, che sarà il tunnel di una classe politica del tutto incapace di affrontare questa emergenza. Ma affrontiamo un'emergenza alla volta, e che Dio ce la mandi buona. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.